Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati e bentornate a Cult, il Cult Estate, il quotidiano estivo di Radio Popolare con voi fino alle 11.30. Un buongiorno a Lavinia Zaretti, con me anche questa mattina. Ciao Lavinia.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Cosa facciamo? Facciamo una rapida scorsa del programma e del sommario di quest'oggi e poi dopo chiamiamo il nostro primo ospite.
Certo.
Allora, partirei dal Festival di Musica Classica Internazionale di Cervo. Insomma, a Cervo ci siamo già stati per Cervo ti strega, cioè per raccontare come funziona il tour dei finalisti dello Strega, che passa, anzi inizia proprio da Cervo, perché è stato il primo comune, il primo borgo che ha avuto l'idea di ospitarli prima della serata di premiazione finale. Stavolta ci andiamo invece per la sua tradizione più classica, appunto,
Festival musicale, Festival musicale di musica da camera,
che come raccontavamo nasce proprio perché c'è questa sorta di anfiteatro naturale creato dalla facciata della chiesa principale sulla piazza da cui si vede il mare. Veramente un posto speciale. Torniamo a Sant'Arcangelo, volevamo già farlo ieri ma abbiamo dato molto spazio a uno degli ospiti che abbiamo intervistato e vi facciamo sentire invece finalmente oggi le voci di alcuni degli artisti internazionali che hanno partecipato all'edizione di quest'anno, che parlano della loro condizione di artisti fuori dal loro paese, sia nel caso degli esiliati, cioè di quelli che sono via per motivi politici, sia di chi si trova comunque lontano e di come vive la sua identità artistica. E poi?
E poi ascolteremo un'intervista di Andrea Bellone che ci parla del suo nuovo libro, che è La Banda dei Tetti,
edito da Libraccio. Prima però, o meglio dopo, nel senso che stiamo andando a ritroso, il Festival Contrario, che è un festival che si tiene in un altro posto. Sapete che insomma nella nostra trasmissione culturale estiva giriamo tanto, è a Castelvecchio di Rocca Berbena. Barbena, adesso verifico esattamente perché non capisco la mia scrittura, in provincia di Savona. Ne parleremo con una delle curatrici. C'è un altro festival, è proprio il caso di dirlo invece, nella prima parte.
È l'altro festival, altro festival,
o con la R fra parentesi, esatto. Che invece si svolge in Valchiavenna, se non sbaglio, quindi è per quello, perché è in alto che gioca con questo titolo. E scopriremo delle cose sullo sport che non sapevamo, abbiamo già visto ieri, però ci sono molti appuntamenti di cultura anche. Fra poco invece Claudio Agostoni in diretta, perché Claudio, come fa quasi tutte le estati, è in viaggio fra un festival e l'altro e ci racconterà cosa ha visto e che cosa vedrà fra un momento qui a Cult Estate.
Life keeps on going, showing you things that you can't unsee, and the sense of unknowing why anything happens to be. And just as the sun comes out again, something is blocking the light. But it's all right. Mm-hmm. So you're singing again, 'cause you won't learn from the people in the streets. Wheels left the ground, hoping to fly past the road ahead. Components start breaking down, and sooner or later you're dead. And just when the wool goes over the eyes, somebody moves you along, but it's all wrong. And someone complained that the fire was out, so they shut off the rain.
Allora, uno dei nostri contrappunti musicali di questa estate, a calda estate per l'appunto, è quello degli MGMT, che sono stati artisti della nostra artisti della settimana nella nostra programmazione autunno-inverno, diciamo così. Questa è People in the Streets ed è un brano che insomma scandisce spesso le nostre puntate. In questo caso è dedicato, perché in the streets, nel senso che è per strada, al nostro Claudio Agostoni, che sta viaggiando, è ritornato da poco, mi diceva, mi ricordava insomma, da un importante festival, e si sta avviando verso un altro festival. Allora ci facciamo dire cosa ha visto e cosa vedrà. Claudio, ci sei? Ciao!
Certo, ciao Mira, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, Claudio in the streets.
Sì. In the street, esatto. Sono rientrato ieri sera da Granada, dove sono stato a vedere la fine della 76esima edizione del Festival di Granada. È un festival prestigioso, longevo, 76 edizioni, e ha il vantaggio di svolgersi in una location unica, perché è all'interno dell'Alhambra. E quindi potete immaginare lo sfarzo, userei questo aggettivo, per dei concerti all'interno dell'Alhambra, anche se anche lì bisogna fare i conti. Nello specifico domenica sera la situazione era buffa, perché era la serata di chiusura del festival, era previsto un concerto della Filarmonica di Berlino e c'era tutta la gente dell'intiro, ma prima c'era la partita.
Già,
c'era la finale Spagna.
Ma tu sei andato per vedere la partita in Spagna o per vedere il festival?
Della Spagna contro l'Inghilterra. No, io sono andato per preparare una puntata di On the Road sulle geografie di Federico García Lorca.
Ah, che bello.
E qua apro un inciso, perché è veramente incredibile che Granada, la città di Federico García Lorca, continua sostanzialmente a, direi quasi, ignorarlo. Non c'è una targa, non c'è un monumento che lo ricordi. Possiamo sapere perché è stato ucciso, ma attualmente, perché ancora ci sia questa situazione, c'è la Fondazione Federico García Lorca, poco frequentata, ma c'è, è anche una bella un bel edificio che ha un sacco di documenti interessanti. Beh, insomma, sono andato per questo motivo e per vedere questo festival, perché in effetti un paio di date in questa location merita tantissimo. E voi direte, adesso il festival è finito, bene, vale la pena di andare a Granada, perché nonostante quello che uno possa pensare, i 36-37 gradi di Granada, essendo a 700-800 metri d'altezza, sono molto più vivibili dei nostri, punto uno. Punto due, è una città musicale per eccellenza, nel senso che i due colli, uno andaluso con forte connotazioni, diciamo, che arrivano dall'altra sponda del Mediterraneo, e l'altro invece gitano, quindi pieno di locali dove fanno flamenco a qualsiasi ora dal pomeriggio in poi fino a notte fonda, la musica non manca. E poi c'è da dire, consentitemelo, un aspetto civile, cioè in Spagna la benzina costa meno di 1,50 euro, il taxi per una tratta media costa meno di 10 euro, un bicchiere di bianco in un ristorante, anche un buon bicchiere di bianco costa 3,50 euro, cioè è una cosa incredibile, cioè una differenza di prezzi abissale con l'Italia. Non c'entrava questo IRA, però mi scappava, dovevo dirlo.
Ma no, assolutamente, hai fatto bene, tra l'altro è anche una cosa, come dire, che tornerà utile a tante persone. Vabbè, insomma, mi spiace perché Federico García Lorca, mi dispiace molto, è una cosa che avevo già sentito dire, pensa, da amici in realtà spagnoli, che appunto dicono che Granada come sentiment in realtà non è esattamente progressista, almeno nella sua gestione generale, quindi un personaggio come García Lorca tuttora, insomma.
Mentre invece il viaggio lungo le sue geografie è decisamente interessante, a tal punto che l'anno prossimo, quando bisseremo il viaggio in Andarocco, Andalusia più Marocco, studieremo la possibilità di inserirci anche Granada, anche se ha una comporta magari dal lungo di un giorno o due, un giorno, perché effettivamente non è tanto conosciuta questa geografia, ma merita. Abbiamo trovato anche una guida eccezionale che alterna le spieghe con declamazioni delle poesie di Lorca, e quindi è un qualche cosa che assolutamente merita. E questo appunto per quanto riguarda Granada. Invece prima tu dicevi che sono in macchina.
I Berliner Philharmoniker poi hanno suonato anche se c'era la partita?
Sì, sì, alla fine del concerto. Ho parlato con un paio di musicisti, erano preoccupati degli eventuali supplementari.
Certo, per
e quindi forza. Il gol della Spagna all'88esimo è stato accolto
con grande
gioia anche perché il concerto è incominciato poi dopo alle 11:30. Va bene che in Spagna fanno tutte le cose un attimino più dilatate, ed è finito all'1:30 sostanzialmente.
Certo.
E quindi, però per quanto riguarda gli orari nessuno ha fatto un plissé.
Bene, non sarebbe
vinto,
Spagna.
Per cui perlomeno gli spagnoli avevano vinto, quindi erano contenti. Quindi buona.
Bene, e invece sei diretto?
Sono diretto, in questa settimana volevo fare un paio di festival di cui siamo media partner. Il primo dove mi sto dirigendo adesso è nel Casentino, ovvero nell'entroterra di Arezzo, sulle colline che scendono poi in Romagna. Qui è un festival dedicato al pianoforte, si chiama naturalmente Pianoforte, esibizioni di musicisti.
Il festival di Enzo Gentile.
Esatto, curato da Enzo Gentile come direzione artistica. Dicevamo musicisti in solo, ma non solo. Le location anche qua sono, non c'è l'Alhambra ovviamente, però davanti a vecchie pievi, all'interno di monasteri, in piazzette di piccoli borghi, in mezzo alla campagna. Spuntano pianoforti un po' dappertutto per questa decina di giorni. In questo caso il festival invece inizia quest'oggi, per cui fate in tempo, se siete da quelle parti, a farci un salto. Il cartellone è abbastanza eterogeneo perché include, non so, Eugenio Finardi che presenta la sua lunga suite Eufonia, è una suite, come dice la parola, è un brano unico che dura circa un'oretta. Mirko Mariani, che tutto conosciamo con la sua rivisitazione del Liscio Romagnolo, in questo caso porta il suo pianoforte, no, probabilmente glielo prestano, glielo danno lì, però porterà qualcuno dei suoi bizzarri strumenti ed è uno dei concerti più curiosi che è previsto. Paolo Iannacci, che tutti conosciamo, suonerà insieme a Frida Bollani. Fabrizio Bosso ha un concerto dedicato a Pino Daniele, Tosca presenta il suo progetto sulla Bella Estate. Sono solo alcuni dei nomi perché tutti i giorni ci sono 5 o 6 concerti in queste location, come dicevo prima, molto molto duttili, molto variabili, anche qua in posizioni molto belle. Anche qua hanno preso l'abitudine di fare il concerto all'alba, che è sempre estremamente affascinante, quindi appena spuntano le prime luci. E E quindi questo è il primo festival, a seguire poi dopo valicherò gli Appennini per spingermi a Rovigo, dove c'è l'appuntamento con il festival di Amnesty International. Sì. È una situazione completamente diversa, anche qua ci sono due palchi, diciamo, uno dedicato a giovani musicisti che hanno nel loro repertorio delle canzoni con tematiche che si sposano con quelle di Amnesty, e invece il palco dei musicisti già affermati, che anche loro vengono selezionati da una giuria, ci sono anche giornalisti ovviamente di Radio Popolare all'interno di questa giuria, che selezionano delle canzoni che hanno a che vedere con, anche in questo caso, con le tematiche di Amnesty. Il festival storicamente era Rosolina Mare, che non era male perché era un paesino della Riviera Veneta, fermo agli anni 70, direi 72-73, non arrivava al 75 per quanto riguarda le strutture, gli alberghi eccetera. È cambiata l'amministrazione, evidentemente quella nuova non è che Amnesty gli aggradi più di tanto, e quindi non ha più concesso lo spazio. E quindi il festival si è spostato a Rovigo, in città, una bella città, mi sa che farà un caldone della Madonna, comunque questi sono un dettaglio. Possiamo già anticipare chi ha vinto per quanto riguarda gli artisti più conosciuti, perché non è segreta la cosa, e quindi possiamo dire con piacere chi ha vinto Diodato. E quindi siamo contenti che ha vinto un amico di Radio Popolare. E anche di questo festival poi avremo sulle nostre frequenze dei ritorni, siamo già d'accordo con Diodato che ci racconterà un pochettino perché è importante che anche gli artisti italiani si sbilancino, cosa che abbiamo detto da questi microfoni più volte,
tante volte,
con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Gli artisti anglosassoni, americani, inglesi eccetera hanno fatto molto spesso, i nostri un po' meno. Ne parleremo con Diodato e poi sentiremo quello che ci dice.
Va bene, allora un sacco di cose, buon viaggio Claudio, dove sei?
Adesso? Ma guarda, sono partito con ritardo perché ieri sera sono arrivato tardi, sono poco prima di Bologna.
Ok, quindi allora
un po' di strada.
Buon viaggio, a risentirci. Grazie. A Claudio Agostoni. Okay. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ci credevi più che è stato buio l'inverno, troppo duro un inferno, è così immobile la primavera. Ma tu ora dove sei? Dimmi dove sei, che oggi ti porto via e c'è.
Beh, questo è un brano che abbiamo imparato a conoscere a Radio Popolare forse anche prima del grande successo di Diodato, che è stato anche ospite di una delle nostre mitiche, mitologiche ormai feste. Un'altra estate è un brano del 2020 che tra l'altro appunto insomma, Diodato è stato anche protagonista dell'epoca del Covid, ricorderete, insomma aveva vinto Sanremo e all'Eurofestival non era potuto andare se non in forma televisiva, insomma tante cose, quindi quegli anni anche per lui sono stati importanti. Noi andiamo a scoprire altro festival, la R l'abbiamo già detto è tra parentesi, Lavinia, i Paesaggi Invisibili edizione 2024, sono tre fine settimana, il 20 e il 21 luglio, il prossimo, il 21 e il 22 settembre, il 28 e il 29 settembre, una mostra in agosto, un intero anno scolastico per parlare di cammini, arte, racconti, sport in equilibrio nella natura, alla scoperta del piccolo, del nascosto, dell'inconsueto. Siamo in Val Malenco, mi scuso, ho sbagliato valle, prima ho detto Val Chiavenna, scusatemi, ma visto che giriamo tanto io sono molto fallibile, in provincia di Sondrio, per chi non lo sa, insomma molti di voi lo sapranno già, e ne parliamo con Daniel Schenati. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto avete deciso di mescolare diversi ambiti, quello dello sport, quello dei cammini, quello appunto dei percorsi artistici e culturali, di una mostra per esempio che è dedicata alla montagna. Intanto il prossimo weekend è tutto dedicato allo sport in equilibrio, perché ci sarà Carlo Cozio, che è detentore del record italiano di camminata bendato.
Esattamente, sì. Io sono il presidente intanto di Val Malenco Verticale, che è un'associazione nata, diciamo, principalmente è nata sullo sport, ecco, quindi l'aggregazione e lo sport, che è il nostro, diciamo, il nostro cavallo di battaglia, l'arrampicata. L'arrampicata poi negli anni si è sviluppata con anche altre discipline, e siamo andati a abbracciare la parte di equilibrio con la slackline, e nella sua evoluzione un po' più estrema, l'highline, che è svolta con altezze molto, molto importanti, e quindi c'è bisogno di una concentrazione e un equilibrio molto importante.
Ecco, però mi scusi, dato che noi in realtà sì, forse siamo stati sportivi, ma tanti di noi non lo sono quanto lo siete voi. La camminata bendato?
Diciamo portare all'estremo quello che è l'equilibrio, perché diciamo che la parte fondamentale nell'inizio di questa disciplina è di utilizzare un punto fisso che viene focalizzato visivamente, certo, per mantenersi in equilibrio sulla fettuccia. Andare a togliere quella parte sensoriale vuol dire avere una dimestichezza con la disciplina veramente molto importante. Quindi la
propria molto interessante. Infatti, sì. E quindi ci sono, non sapevo che ci fossero dei record e che ci fossero dei campionati, insomma, diamo anche questa notizia per chi non lo sa, quelli che lo sanno evidentemente saranno molto addentro alla cosa, e il prossimo weekend è tutto dedicato a questo, quindi sport, immersione nella natura e appunto il cimentarsi con un cammino che è soprattutto di consapevolezza del corpo. Cosa succede negli altri due weekend di settembre? Lo anticipiamo.
Negli altri due weekend di settembre, che sono il 21, il 22, il primo, il 28 e il 29, diciamo che siamo un pochino più focalizzati su quello che sono i cammini con gli autori, quindi un po' la parte meno sportiva ma un po' più culturale. Noi avremo con noi il primo weekend Enrico Camanni e Daniele Zovi. Sono due scrittori e divulgatori alpinisti che sono esperti di foreste e animali selvatici.
Poi c'è Valentina Fanoni, che fa teatro, no? È una formatrice.
Sì, fa teatro, fa la formatrice, è un'operatrice teatrale.
Andrea Mori, che è un terapeuta forestale, definiamo, sì. Diciamo cosa vuol dire.
Terapeuta forestale fondamentalmente utilizza quello che è il bosco per andare a lavorare sulle persone. Quindi la foresta e i boschi hanno delle proprietà interne che tendono a bilanciare l'energia.
Bene.
Quindi a guarirci da
da tante cose, infatti.
Sì, da tante cose. Quindi.
Il 28 e il 29 invece è dei percorsi artistici e culturali con performance artistiche, sempre esperienze nella natura. Riconosco dei nomi, il collettivo Micorise, Irene Borgna, che abbiamo intervistato tante volte, scrittrice antropologa, di nuovo Andrea Mori, e poi lo scrittore Emiliano Cribari. La mostra Montagna Immaginata, eco di un racconto infinito, inaugurerà il 10 di agosto a Sondrio, al Castello Masegra, ed è un omaggio a Ferdinando Gianesini, curata da Elisabetta Sem. Abbiamo accennato solo ad alcune cose, diamo un riferimento in rete per il programma e per decidere insomma anche cosa venire a vedere e cosa fare.
Sì, il sito dove potete trovare tutte le informazioni e soprattutto vi potete iscrivere, perché i cammini sono a numero, certo, sono a numero chiuso. Tutte le nostre attività sono gratuite, quindi
il sito è
non sfruttarlo. Il sito è www.altrofestivalvalmalenco.it.
Davvero grazie, buon festival a Daniel Schenatti, a risentirci.
Grazie mille.
A presto.
Un piacere. Buona giornata.
E allora, ringraziando gli amici della Valmalenco, noi diamo la linea alle notizie. Torniamo dopo. Archi, Pietro, Matteo e Leo eravamo la compagnia. Pressoché tutti i giorni ci trovavamo verso le 5 del pomeriggio e insieme progettavamo cosa fare. Eravamo tutti alla scuola media di zona, ma in sezioni diverse. Avevamo fatto l'elementare insieme, io, Pietro e Leo, e questo aveva cementato la nostra amicizia. Matteo si era aggiunto di diritto in quanto fratello maggiore di Pietro. Insieme iniziamo a fare esperienze, dalle prime puerili conquiste femminili a goliardiche esibizioni di virilità che si traducevano in rischi sempre più pericolosi e complicati, fino a organizzare una piccola banda malavitosa. Chiara, Sofia e Zoe erano le nostre tre amiche. Dopo la scuola passavano il loro tempo seguendo le nostre imprese da complici e osservatrici. Presto diventarono parte integrante del gruppo e inseparabili. Il confronto dei nostri due universi paralleli è sempre stato in bilico fra conflitto e amore. È il prologo di La Banda dei Tetti, libraccio editore di Andrea Bellone, che insomma nella vita in realtà ha fatto qualcosa di molto importante, oltre che scrivere questo libro, se vuole ce lo racconterà lui. Che ha deciso di raccontare una storia che è anche un po' una autobiografia di una generazione, mi verrebbe da dire. Andrea Bellone è collegato con noi, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Allora, sì, no? Cioè, penso che nella Banda dei Tetti forse si riconoscono tanti coetanei di Andrea Bellone, o no?
Ma direi assolutamente sì, tutti i riscontri che ho avuto sono state di persone che in qualche maniera si sono identificate in qualcuno dei personaggi che ho cercato di raccontare, perché chiaramente si tratta di un periodo talmente ricco di movimenti ideali, insomma, che hanno attraversato chiaramente la storia di un periodo, ma soprattutto hanno inciso pesantemente nelle nostre coscienze, per cui tutto quello che ha a che fare con quel periodo lì, io in realtà non ho voluto raccontare la storia, del periodo, ma entrare, diciamo, nel vissuto personale di questi personaggi che hanno attraversato questo periodo. Quindi un racconto che ha più a che fare con le umanità delle persone piuttosto che non con la storia in sé del periodo, anche se chiaramente tutto questo ha influenzato pesantemente le vicende personali.
Ecco, diciamo che questa banda, appunto, è dei tetti non a caso, perché è sempre in bilico fra l'abisso e la salvezza, da tutti i punti di vista, no? Dal punto di vista esistenziale, ma anche dal punto di vista della legalità autentica, insomma, perché le sfide spesso e volentieri sono sfide che potrebbero essere senza ritorno.
Direi assolutamente sì, e infatti questo è stato un po' il mio motivo ispiratore, nel senso che è stato un incubo ricorrente per molti anni della mia vita successiva, nel senso che quando eravamo ragazzini avevamo questa esibizione di virilità e di coraggio che consisteva nel scavalcare dei tetti all'interno di vie centrali di Milano, che in realtà hanno dei giardini fantastici. Che rappresentano proprio la
i famosi cortili, no, di Milano,
sì, della zona, di una zona ricchissima di Milano, e noi scavalcando dei muri a volte anche di 3, 4, 5 metri, quindi con rischi considerevoli per la nostra salute, ci entravamo da una parte, da un numero civico di una via, e uscivamo dal numero civico di un'altra via attraverso appunto dei percorsi che erano degli ostacoli veri e propri, muri, scale.
Molto prima del parkour facevate qualcosa che gli somigliava?
Sì, direi di sì, sicuramente con qualche rischio in più, perché non eravamo minimamente attrezzati e probabilmente inconsapevoli di quello che stavamo rischiando, insomma. Col senno del poi è diventato un mio sogno ricorrente ed è stato anche una fonte di ispirazione, perché quell'esperimento lì che noi facevamo tutti insieme ha segnato moltissimo, insomma, l'amicizia di questo gruppo di persone, perché poi da un vissuto così pericoloso si sono creati anche dei rapporti che poi sono rimasti nel corso del tempo e sono stati...
È l'epoca di tante cose, insomma, è a cavallo degli anni 70, dove accadono mille cose che in qualche modo sfiorano, in alcuni casi invece travolgono la generazione della banda dei tetti. C'è il già indicato nel prologo il rapporto con l'altro sesso, che però intanto prende coscienza, no, della propria identità e della propria possibilità di libertà, e c'è la droga, c'è l'eroina, che era la droga di allora, insomma, quella diciamo che segnava o ha segnato la vita di tante persone. Insomma, ci sono tanti elementi che per questo raccontano una generazione. C'è però una data importante, una sorta di segreto condiviso, il 1 maggio del 2000, che è importante per tutta la banda.
Sì, in realtà, dunque, tutto quello che raccontavo ha a che fare con dei momenti traumatici della nostra vita, che sono stati la scoperta della sessualità, il femminismo allora, che è stato per noi maschi uno shock profondissimo, che ho cercato di raccontare, perché in realtà completamente non avevamo strumenti per capirlo ed eravamo totalmente sprovvisti, insomma, per cui sono stati tutti, così come la droga, eventi fortemente traumatizzanti. Una delle cose che noi ci eravamo dati come obiettivo era quella di ritrovarci a distanza di 20-25 anni, dandoci un appuntamento che doveva essere, insomma, sancire in via definitiva quello che era la nostra amicizia decennale, e farla diventare un qualche cosa che sopravviveva a qualsiasi tipo di inconveniente. Per cui ci diamo un appuntamento che è alla Standa di via Torino, che dopo 25 anni non era più la stessa Standa, ma era diventato un negozio di altro tipo, con la convinzione, al momento in cui ci siamo dati questo appuntamento, che ci saremmo sicuramente ritrovati, cosa che poi chiaramente non avviene nei termini in cui avevamo sperato e sognato, sì. Però è comunque una data per noi fondante che doveva sancire fino in fondo, insomma, il nostro legame indissolubile.
È proprio così. Un'ultima domanda: la struttura del libro, al di là di alcune sezioni che appunto sono, ci accompagnano insomma alla scoperta della banda, è diviso in capitoli dedicati a ciascuno dei componenti. Come mai la scelta di questa struttura?
Ma mi è venuta spontanea, perché in realtà io potevo esserci in tutte le storie che ho raccontato, sia al maschile che al femminile, insomma, per cui ho cercato di interpretarle dal mio punto di vista, raccontando per ogni personaggio in prima persona un aspetto, insomma, di tutte le vicende che hanno attraversato il periodo. Quindi il femminismo per quanto riguarda la parte femminile prevalentemente, e poi invece droga, terrorismo e contestazione per quanto riguarda invece la parte maschile. Però mi sentivo parte, piccola parte, di tutti gli episodi che sono stati raccontati di ogni personaggio.
Una domanda, il lavoro di Andrea Bellone, che abbiamo, lo ricordo, al telefono per la banda dei Tetti, Libraccio Editore, il suo libro, è stato un altro, no? Per tanti anni, direttore del pronto soccorso della medicina d'urgenza di ben 3 ospedali.
Sì, ho fatto questa esperienza di medicina d'urgenza e soprattutto pronto soccorso in 3 ospedali lombardi.
E c'è qualcosa di questa esperienza nella scrittura?
Sicuramente sì, perché ho cercato di raccontare, per esempio, quello che è stato l'impatto dell'AIDS negli anni 80-90, quindi quando arriva una malattia sconosciuta, eccetera, 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 con tutta la sequela di eventi che hanno caratterizzato l'AIDS, secondo me cercando di riproporre in qualche maniera quello che poi è stato per noi nell'ultimo periodo la pandemia, insomma, per cui sicuramente l'esperienza personale l'ho rimessa in un evento storico che non era, che era datato altrove, ma che fa riferimento moltissimo anche con quello che abbiamo vissuto.
Molto chiaro. C'è Lavinia che vorrebbe fare una domanda.
Allora, una domanda appunto da una ragazza del 99, quindi di una generazione diversa. Che cosa questa generazione degli anni 70 ha da dire alla mia di generazione, insomma?
Ma io credo che abbia pochissimo da insegnare, insomma, e in realtà, al contrario di quello che si racconta, credo che i giovani oggi abbiano sicuramente degli strumenti più interessanti di quelli che erano i nostri. Cioè, noi eravamo carichissimi di super valori ideali e molta ideologia, cose che poi secondo me si sono tradotte in scarsi risultati. Dal vostro punto di vista, che siete invece più scevri di ideologie, di, come dire, pregiudizi concettuali, anche politici, secondo me siete sicuramente avvantaggiati. Quindi abbiamo poco da insegnare e poco da dirvi da questo punto di vista.
Beh, ma qualcosa, diamo insomma un minimo, cioè lo scambio è importante anche in psichiatria, cioè voglio dire, qualcosa ci sarà, non da insegnare, ma magari da raccontare, no? Proprio come nel libro.
Ah no, sicuramente da raccontare, perché niente, la storia secondo me e la memoria storica di alcune cose che abbiamo vissuto sono assolutamente fondamentali. Da questo punto di vista decisamente sì, è un assurdo che non si racconti nelle scuole, insomma, tutto.
Anche nelle famiglie mi viene da dire qualche volta, no? Cioè certe cose proprio non si raccontano, invece vanno raccontate. Ecco, il racconto è un modo meno irritante di trasmettere qualcosa, a mio avviso, poi non so, insomma. Allora, un modo per scoprire delle cose raccontate, devo dire, con grande immediatezza, è proprio un racconto che non lascia possibilità di equivoco, insomma, sono molto chiare anche le fragilità, la scarsa attrezzatura, come l'ha definita Andrea Bellone, per affrontare tante cose, della banda dei tetti, Libraccio Editore. Dunque, grazie di essere stato con noi, Andrea Bellone.
Grazie a voi, è stato un piacere.
A risentirci, a presto.
Arrivederci, grazie.
Questa era Willow con Symptom of Life, sintomo di vita, e sicuramente ce n'è in quel di Savona, per un festival che insomma ha incuriosito sia me che Lavinia quando appunto abbiamo deciso di sentire una delle curatrici che è già collegata con noi. Andiamo a Castelvecchio di Rocca Barbena. Manuela Litro,
buongiorno.
Barbena. Porca vacca, lo sapevo che sbagliavo qualcosa.
Quasi.
Allora, Castelvecchio di Rocca Barbena, in provincia di Savona, come stavo dicendo, il festival Contrario. Allora, intanto spieghiamo perché si chiama Contrario.
Ah, ottima domanda, grazie. Allora, ci sono due spiegazioni. Una che nasce, diciamo un po' più pittoresca, che nasce da un'antica leggenda, cioè Sebastiano Contrario, che era un soldato di Ventura e che ha vissuto realmente a Castelvecchio di Rocca Barbena, così narra la leggenda, ha dato quello praticamente della locuzione ancora oggi usata, Bastian Contrario, era particolarmente un personaggio noto per la sua indole ribelle anticonformista, e questo suo pensiero un po' trasversale, che appunto ha dato origine alla locuzione Bastian Contrario, ancora oggi usata, e a noi piace, ma non come vezzo, ma proprio come l'idea di un pensiero trasversale che è poi diventato anche un po' simbolo di autenticità, unicità e anche di libertà proprio del pensiero. Quindi non è un vezzo, ma una convinzione profonda, poiché si diciamo che un pensiero che si oppone un po' alle consuetudini e possa portare innovazione e anche creare valore pubblico, come in questo caso. Quindi, diciamo, creare una manifestazione che non sia, sia dal punto di vista geografico che temporale, limitata nel tempo e nel luogo, ma che sia diffusa e che poi porti benefici al territorio anche per tutto l'anno. Stiamo facendo delle azioni proprio che poi stanno incentivando nuove attività commerciali, nuovo turismo, nuovi flussi di escursionisti e turisti.
Ecco, descriviamo un po' il territorio dove si svolge il festival.
Sì, allora, il territorio, allora parte, il cuore di tutto è Piazza della Torre di Castelvecchio, che è un luogo meraviglioso, è un anfiteatro naturale dove c'è il castello alle spalle che fa da scenografia proprio ed è molto suggestivo. Non ho purtroppo delle foto da farvi vedere, però se andate per esempio sul nostro sito del Festival al Contrario oppure cercate Castelvecchio di Rocca Barbena ve ne renderete conto subito. Poi noi, a partire da questa piazza che è veramente magica, incantata, ci muoviamo, andiamo a Zuccarello, che è il paese vicino, che è il paese di Ilaria del Carretto, famosa, decantata da D'Annunzio, da molti poeti, e poi scendiamo ancora giù al mare verso Albenga, dove proporremo anche delle esperienze con dei vetri antichi, molto antichi, e dei ritrovamenti molto rari, e poi ci muoviamo ancora nelle valli, andremo a Castelbianco, che è un luogo anch'esso meraviglioso, tutto in pietra, un po' un paese medioevale, e poi andiamo, stravagliamo anche, andiamo nel vicino Piemonte, ad Alto, dove c'è un castello meraviglioso che faremo aprire per l'occasione, dove faremo un concerto a lume di candela e anche la cena a lume di candela, e insomma poi ci sarà anche un lago, un santuario, sempre nel comune di Alto, dove faremo un concerto invece sotto le stelle, sdraiati con le copertine, e ammireremo la volta celeste. Diciamo, questo è un po' lo scenario del festival. Poi non so se...
Sì, passiamo, raccontiamo un pochino il programma.
Ecco, sì, allora il programma, tra l'altro, inauguriamo questo sabato 20, con i Mitici d'Azienda, che è un gruppo storico etno rock, che è ovviamente sardo, però non tutti sanno che invece il leader, che è morto prematuramente purtroppo, Andrea Parodi, esatto, era di origine savonese. Infatti,
ma guarda,
Parodi è proprio tipico di Savona.
Vabbè, sì, Parodi, ora che ci penso, effettivamente ci sono alcuni, tra l'altro, alcune istituzioni gastronomiche di Parodi che fanno
meravizia,
focacce meravigliose qua e là, eccetera, ristoranti celebri, insomma, chiusa parentesi, ecco.
Esatto, sì. E quindi noi vorremmo proprio mettere in evidenza questo, diciamo, queste radici, e diciamo, però per fortuna, fraso, i T'Azienda hanno trovato un nuovo frontman che si chiama Nicola Knight, che ha le caratteristiche vocali splendide come quelle che aveva appunto Parodi, per cui riproporranno il repertorio con le canzoni più celebri, rese proprio celebri da questa voce vellutata, morbida e cristallina, e quindi faranno praticamente una selezione delle loro principali, diciamo, Spunta la luna dal monte, che appunto è una poesia in musica meravigliosa, e noi non vediamo l'ora appunto di riascoltarla lì in quelle, diciamo, fra le pietre delle medioevali del nostro borgo. Poi ci saranno altri tre omaggi a tre leggende della musica. Uno è a Pino Daniele, che viene reinterpretato in chiave jazz da Fabrizio Bosso. Poi un altro omaggio a Domenico Modugno, sì, fatto dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo con la voce di Peppe Voltarelli, e poi un omaggio a Frank Zappa dalla violinista Anaïs Drago, che è, diciamo, l'irriverenza in musica proprio esattamente come era Frank Zappa. È un'artista fantastica, non vediamo anche in questo caso l'ora di ascoltarla, perché sarà proprio un'innovazione musicale e ci sarà delle belle sorprese. Poi ci saranno, io guarda sto parlando, ma in realtà se tu vuoi farmi delle domande, poi anche
no, perché è finito il tempo che abbiamo a disposizione, nel senso dobbiamo ricordare le date del festival, il luogo dove si svolge.
Ok, allora le date dal 20 luglio al 20 agosto a Castelvecchio di Rocca Barbena e comunque l'Alta Valneva, diciamo l'entroterra di Albenga.
Sì. E poi il sito per consultare tutto il calendario?
Allora www.festivalcontrario.com.
Benissimo, Lavinia, in chiusura avevi qualcosa da chiedere?
In realtà era sempre appunto riferito al programma, quindi da consultare il sito festivalcontrario.com.
Sì, sì, perché poi c'è molto di più in realtà di quello che ho detto, scusate, io forse mi sono dilungata, però ci sono delle experience, ci sono da fare, ci sarà musica classica, musica da Bach alla medioevale, poi ci sarà il tema degli astri, che scusate, voglio dire solo questo, un momento, ci sarà Giovanni Covone, che è il premio Asimov del 2024 per la divulgazione, che è un astrofisico che è un grandissimo divulgatore e lui ci racconterà un po' il rapporto l'uomo e cosmo con una prospettiva molto particolare. Ah, ci sarà anche Pier Giorgio Di Freddi che anche lui da un'altra prospettiva ci racconterà un po' questa relazione. Quindi quest'anno Altre Terre, che è il tema del festival, in realtà spazieremo un po' con diciamo
spazieremo nello spazio, è proprio il caso di dirlo.
Esattamente.
Manuela Litro, grazie. Allora, il Festival Contrario, grazie. A risentirci, grazie. Buon festival.
Grazie e anche Vera, saluti anche da Vera Marenco che è la mia
grazie.
La direttrice, co-direttrice con me.
Buon lavoro. Grazie. Allora, noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo per la terza parte. Eccoci, terza parte di Cult Estate. Lavinia, ci chiedono di segnalare un appuntamento sabato 20 luglio a Mazzolla, è una frazione di Volterra, ad averne la stoffa, storie di tessuti, persone e mestieri di Piero Tallarico, libro di cui abbiamo parlato proprio a Cult, ma ne è stato tratto uno spettacolo teatrale con Marco Cioni per la regia di Antonella Masini. Quindi fatta questa segnalazione. Invece, se ti va, ci dici che cosa succede alla rassegna di musica Milano Arte e Musica che abbiamo presentato, di cui parliamo sempre con grande entusiasmo perché effettivamente sono bellissimi i concerti in bei posti a Milano, quindi ritorniamo a Milano perché c'è un concerto proprio quest'oggi, o meglio una collaborazione col Cinemino. Eccolo lì, il 16 di luglio.
Allora, il martedì appunto 16 luglio, quindi oggi, alle ore 20:30 il Cinemino, musica e cinema, e ci sarà Gloria. Punto esclamativo.
Sì,
appunto ci sarà proiezione e dibattito con Mauro Gervasini relatore e il film è di Margherita Vicario.
Sì, esatto. È uno dei film più interessanti suoi, insomma, che viene riproposto dal Cinemino con i meccanismi del Cinemino, ricordatevi di prenotare. E Mauro Gervasini, peraltro, ben noto a questi microfoni perché con me e con Marina Petrillo, che saluto, condotto la trasmissione culturale quotidiana, si chiamava Zoe, per 4 anni, ed è un importante critico cinematografico, giornalista, divulgatore. Quindi questo appuntamento ve lo segnaliamo, del Cinemino. Perché rientra dentro a Milano Arte e Musica? c'è un motivo preciso, nel senso che voi vi domanderete perché, musica e cinema, proprio perché il film parla di musica classica e ne parla in una maniera, perché Gloria è anche il titolo, come dire, tratto evidentemente dalle preghiere latine, che dà il nome a moltissime composizioni di musica sacra. Andrete a vedere il film,
musica e sceneggiatura sono state scritte insieme per la
esattamente, quindi ha molto a che fare con Milano Arte e Musica e con il repertorio che propone. Bene, allora adesso invece ritorniamo idealmente a Sant'Arcangelo. Il festival di Sant'Arcangelo di quest'anno è finito domenica scorsa, ma io ho riportato delle voci come faccio tutti gli anni perché sono andata giù per un paio di giorni e ho incontrato diversi artisti. In questo caso in realtà loro hanno incontrato il pubblico e anche gli altri artisti in uno dei talk che sono da sempre in programma a Sant'Arcangelo, che si chiamava Brave Spaces. In inglese, perché in inglese si esprimono, no? Sono quasi tutti artisti internazionali e dunque la lingua franca, diciamo così, anche se col francese ha poco a che fare, la lingua franca così si chiamava anche per un motivo ben preciso, si esprimono in inglese. Allora, Brave Spaces perché sono spazi, come dire, coraggiosi, arti performative, che devono ampliare, ne parlava prima Claudio Agostoni a proposito dei musicisti, l'ambito del dibattito pubblico, rimettere in discussione i modelli consolidati di interpretazione della realtà e la narrazione dominante, cioè gli artisti spesso sono un avamposto che può anche dire quello che non va o comunque che cosa sta cambiando, per esempio. Quindi come si devono trasformare le istituzioni culturali, cosa dovrebbero fare in futuro, i luoghi dove le persone, no, si esprimono artisticamente, forse bisogna ripensarli ciclicamente, non renderli così un po' paralizzati o pietrificati nella tradizione, correre dei rischi, condividere è una delle cose che gli artisti più spesso dicono sia necessario fare, soprattutto in questo momento. L'Europa è fiera del proprio patrimonio, ma raramente si confronta, per esempio, col suo passato coloniale, che ha avuto evidentemente degli effetti spesso distruttivi. E molti dei problemi del contemporaneo derivano dal colonialismo, questo forse ce lo dimentichiamo. Questo è stato uno dei temi, altri temi sono stati anche quelli degli espatriati, degli artisti che non vivono nella loro patria per motivi diversi o perché semplicemente si sono trasferiti per esprimersi in altri paesi o perché proprio sono stati costretti anche dalla situazione dei loro paesi d'origine. È il caso di Irkalla, che è una danzatrice, coreografa e artista performativa irachena, che però appartiene alla minoranza yazida. Gli yazidi, per esempio, forse lo ricorderete, sono stati perseguitati, sono diffusi in diversi paesi medio orientali a cavallo fra Asia e Africa e sono stati perseguitati più o meno da tutti per tanti motivi. Lei porta la testimonianza di una donna yazida e racconta anche una difficile esperienza personale. Non immaginatevi una donna tradizionale. Irkalla è anche come immagine estremamente contemporanea, è una donna moderna, non so come dire, molto decisa e molto eloquente. E allora l'ascoltiamo. Vediamo se riusciamo a farvela sentire.
Like a genocide. As I remember, people said we have until today 74 genocides, and the last one it was in 2014, when more than 7,000 women get kidnapped and violenced and bite in several markets. And they killed thousands of men also, and they kidnapped children to make them learn how to kill other people. So I focused on the body and the joy.
Ecco, la comunità yazida, specialmente la comunità yazida irachena, il paese da cui io sono dovuta fuggire, è sempre stata perseguitata da diversi governi che si sono alternati nel paese. L'ultimo genocidio vero e proprio è stato nel 2014, quando sono stati catturati e uccisi uomini e donne a centinaia e i bambini sono stati rieducati come giovani soldati perché imparassero ad uccidere. Mi sono concentrata per esprimere tutto questo dolore e anche questa storia così prossima sul movimento, sulla coreografia, a partire da una danza tradizionale yazida che le donne fanno ed è uno dei pochi momenti di autentica libertà che possono esprimere, perché muovono tutto il corpo in una maniera esplicita, è come se fosse un inno alla gioia per il fatto di essere ancora vive.
Everywhere, so nobody say why she doing that.
Questa danza prevede che anche la parte superiore del corpo, normalmente oggetto di tabù in tante culture, possa essere mossa esplicitamente. Questo è un fatto accettato da tutti, è una delle poche convenzioni che in qualche modo consentono alle donne yazide di esprimersi con il corpo liberamente.
The people asked me how you say you are married with him. How you say he raped you?
Io sono stata anche un'insegnante di danza, ero sposata, mi sono 7 anni fa separata e allontanata dal mio paese e io ho l'abitudine di dire che sono stata violentata centinaia di volte dal mio consorte mi era stato imposto, e questo è uno dei destini che, ahimè, per esempio, le donne del mio paese devono tuttora subire. Questa danza viene esperita spesso dalle donne che sono vittime persecuzione, di prigionia, talvolta anche di stupro, come vi ho detto, proprio perché appartengono a una comunità diversa come quella yazida. La danza è il modo in cui si riesce, come si diceva, a celebrare il fatto che la vita continua. Devo dire che ovviamente l'inglese lo avete sentito di Irkalla, lei tra l'altro adesso vive in Francia dove lavora e ha una sua compagnia, tra l'altro i suoi lavori sono di una grandissima raffinatezza, le sue coreografie. Non è l'inglese la lingua in cui si esprime facilmente, lo si sentiva, è piuttosto il francese, oltre che la sua lingua nativa, ma avete sentito com'è esplicita nelle cose che dice, no? Cioè forse non siamo abituati. Devo dire che tutti quelli che erano presenti di fronte a delle dichiarazioni come mio marito mi ha violentata 100 volte perché non l'ho sposato per mia volontà, e quindi l'unico modo che ho avuto è stato espatriare, andare via, no? dal mio paese, separarmi. È un'espressione che ovviamente è stata messa in discussione, lei raccontava addirittura dai suoi studenti quando ancora insegnava, dicendo ma come, l'hai sposato, no? E così. E invece sono considerazioni molto concrete, fatte da una persona assolutamente razionale, e quindi a maggior ragione espresse in questa maniera, con calma, devo dire che danno ancora una sensazione di maggiore autenticità di qual è la condizione femminile in un sacco di paesi del mondo e in alcuni casi talvolta anche alle nostre latitudini. Altri intervenuti a questo talk molto interessante sono stati artisti di altre parti del mondo. Per esempio Lyric de la Cruz è filippino e ha portato uno spettacolo che si chiamava Mai Filippino, che partiva da come i filippini nel mondo vengono considerati in un'epoca come la nostra, che è postcoloniale.
This morning, about 10 years ago, when I was still trying to launch my first film, for example, I always think about, let's name this person, for example, Paolo. Will this word pass to the eyes of Paolo so I can be programmed in an international film festival? The same way of how when we premiered our first performance in Teatro di Roma, I think 3 years ago, you hear people telling that this is indigenous, this is not contemporary, this is classical. But then we talk about involving people. So we, the question of how do we deconstruct our imagination in this geography is very important, of how we also relate to other imaginations.
Ecco, Lyric de la Cruz parla in questo spettacolo filippino e fa riferimento in questo talk a come vengono considerati gli artisti, in questo caso, ma in generale nello spettacolo si parla del concetto di filippino. Quante volte abbiamo sentito dire il mio filippino, la mia filippina, cioè nemmeno si ha diritto ad un nome talvolta, no? Cioè per indicare le persone di servizio. Questo in Italia di fatto penso che sia accaduto mille volte, perché questa identificazione delle persone di nazionalità filippina con una precisa professione, quasi che la loro identità nazionale fosse sintomo di quella professione, è qualche cosa che data dagli anni 60, ma è diventata popolare nel nostro paese e in molte parti d'Europa negli anni 80. E a questo si associa tutta una serie di convinzioni: docili, umili, adattabili, dediti al lavoro, di buon umore, orientati alla famiglia, e poi parlano inglese, in fondo sono istruiti, eccetera, eccetera. E, insomma, Lyric de la Cruz ha fatto uno spettacolo in cui riflette sulla costruzione dell'identità all'interno delle società occidentali basate su stereotipi e strutture razziali, e si domanda chi sono i filippini, da dove vengono e cosa rende una persona filippina. Devo dire che De la Cruz è anche un videomaker, e che anche a Milano, mi ricordo, un giovane filmmaker uscito dalla Civica di Cinema, Luchino Visconti, aveva fatto proprio un film sulla sua famiglia, sui suoi nonni, sui suoi genitori e su come l'identità nazionale filippina venisse associata automaticamente a una determinata condizione. Quando uscivi da quell'ambito, in qualche modo la gente non sapeva bene come reagire, come collocarti, un po' irritati quasi che non fossi dentro la casellina del filippino. E così De la Cruz raccontava in questo talk che spesso al di fuori dei confini dell'Occidente, quindi non parliamo solo di Europa, dell'Occidente come lo intendiamo culturalmente, ci sono modi in cui gli artisti vengono considerati quasi sempre pittoreschi, collegati alla loro cultura tradizionale o folk, e diceva sarebbe bello se cominciassero a considerarsi a considerarci solo degli artisti. Se vedo un artista europeo non parto dal presupposto, cioè un artista di Milano, non per forza mi aspetto che canti O mia bella Madunina, è un artista e basta, dico, faccio questo esempio perché scherzando lo ha fatto fuori onda. Sentiamolo ancora per un po'.
Because still, if we are having this, kind of mechanism of involving people, but then we don't not even validate, we don't acknowledge the presence of others, then it's a performative activism. Your question about like how do we live together is important. How do we acknowledge that there are other presence? That in this geography, it's not anymore ruled by just this imagination of European furies, of white furies. That involving other means we are openly allowing the presence of others.
Ora, questo discorso sulla presenza degli altri era proprio quello che vi dicevo prima, no? Cioè dobbiamo permettere agli altri di esistere e non di esistere soltanto nella dimensione che gli abbiamo dato noi, cioè nella casellina che gli abbiamo dato noi. E lui faceva il discorso opposto. Anche coloro che vengono da altri paesi rivolti verso l'Occidente, nella critica al colonialismo e quindi nel postcolonialismo che noi adesso stiamo vivendo, non possono considerare l'Europa come solo popolata dalle furie bianche, cioè da quelli che ci hanno espropriato, che tuttora ci, come dire, ci sfruttano o comunque hanno nei nostri confronti un'attitudine economica, no? Che è quella di cui spessissimo discutiamo. Dobbiamo riconoscere la presenza degli altri e cominciare a conoscerli veramente. Questa è l'idea, sia come artisti, naturalmente, e lì si parla del modo in cui si giudica una performance, sia come esseri umani. Quindi non possiamo avere preconcetti in un senso o nell'altro, dobbiamo per forza cominciare a conoscere le cose un po' meglio. Interessante questo discorso, trovo, in continuo divenire.
Decisamente, appunto, come hai detto tu, in continuo divenire e soprattutto verso quella che è lati negativi e lati positivi di questa globalizzazione, quindi si entra in questo contesto di
e quindi per attaccarsi a qualcosa ci si attacca a, come dire, ai luoghi comuni,
esatto,
no? Cioè per cui i neri devono per forza fare uno spettacolo di ritmo, gli asiatici faranno delle cose che sono legate alle antiche tradizioni, non è detto, insomma, cioè bisogna, no, volta per volta imparare, conoscere, magari mettersi un attimo indietro prima di dare un giudizio. Esatto. Questa è sempre comunque una buona attitudine rispetto a qualunque cosa non si conosca. Noi fra poco invece ritorniamo in Liguria, ci siamo già stati, per andare a Cervo, dove peraltro appunto siamo già stati anche in questa trasmissione.
Mamma, je pense à toi, je t'écris d'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places?
Tikenja Fakoly, Africaine à Paris. Avrete riconosciuto il celebre brano di Sting in questa cover, in cui invece di an American, an Englishman in New York, è un africano a Parigi, African in Paris. Ovviamente è una cover scherzosa, proprio sui temi di cui parlavamo un attimo fa, sugli stereotipi, eccetera, eccetera. Invece, noi siamo collegati con il Cervo Festival di musica classica internazionale, importantissimo, nella, davvero è proprio il caso di dire, come Geppi Cucciari, nella splendida cornice della piazza di Cervo, con la chiesa che fornisce un anfiteatro e anche, come dire, una cassa di risonanza, una possibilità di ascoltare i concerti con un'acustica particolare. L'abbiamo raccontato tutti gli anni. Siamo arrivati a che edizione, Walter Norzi? Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. 61esima edizione,
però,
quindi alla grande.
Allora, anche quest'anno un programma molto fitto. Noi di Cervo abbiamo già parlato, insomma, con la curatrice di Cervo ti Strega, a proposito del premio Strega. Ci ritorniamo invece per il suo festival, appunto classico. Raccontiamo qualcosa del programma di quest'anno, degli ospiti.
Certo. Allora, Intanto ormai da qualche anno non è più solo classica, è chiaro che è il core business del nostro festival, ecco. Però indubbiamente spaziamo anche in altri ambiti come il jazz, abbiamo avuto un'apertura venerdì scorso ricordando Lucio Battisti ma in modalità jazz, quindi è stato amatissimo questo concerto. E poi ovviamente la classica, il teatro, la canzone d'autore, nonché quello che viene chiamato la world music, andando anche a fare concerti nelle zone limitrofe di Cervo, nel parco naturale del Chapà, anche concerti per i bambini. Ecco, stiamo cercando veramente di raccogliere e di fornire una proposta molto molto ampia, ecco. La cosa molto importante che voglio raccontare è che quest'anno sono 21 concerti e in particolare 5 residenze artistiche che avvengono con dei giovani che hanno vinto dei concorsi internazionali molto importanti. Uno sarà questa sera, ad esempio, con un quartetto di prime parti dell'orchestra di Santa Cecilia, che è l'orchestra tra le più importanti in Italia.
Certo.
E poi indubbiamente altri giovani che hanno vinto magari il premio Paganini di Genova, il Concours Gesandt di Zurigo, l'RD di Monaco di Baviera e andiamo oltre, ecco. Ci sarà ad esempio il secondo premio dello Chopin di Varsavia, che indubbiamente è il concorso a livello mondiale più importante a livello pianistico, e poi tante altre novità, concerto Candlelight, ecco, in un'atmosfera decisamente molto suggestiva, e jazz. Voglio ricordare Amaro Freitas, sì, che è un giovane brasiliano che oramai sta spopolando, ecco.
Certo, molto.
Ma così, quindi abbiamo la capacità di accogliere grandissimi musicisti di grande nome piuttosto che giovani che hanno un valore decisamente molto alto, dettato proprio dall'aver vinto concorsi di fama mondiale.
Allora, io voglio molto bene a Walter Norzi perché è l'ospite ideale, è riuscito a dire moltissime cose nel pochissimo tempo che abbiamo a disposizione. Cervofestival.com, vedrete, è un programma che si estende fino a settembre, davvero come sempre molto interessante e soprattutto articolato nella maniera in cui Walter Norzi ci raccontava, cioè estendendo in qualche modo i propri rami in ambiti musicali e anche culturali con ospiti sia giovani che molto affermati che ci portano appunto in tanti territori diversi. È davvero da scoprire. Walter Norzi, grazie, buona continuazione del festival che è iniziato lo scorso 12 luglio e a risentirci presto.
Grazie, grazie mille, come dico sempre, vi aspettiamo a braccia spalancate.
In piazza dei Corallini, grazie, a risentirci. Allora, che è il nome della piazza di Cervo dove si tiene buona parte del programma. Lavinia, noi torniamo domani alle 10 e adesso mandiamo la pubblicità e poi Alba Solaro. Ciao ciao.
Ciao ciao a tutti.
Ciao.